Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo una puntata radio dedicata ad un argomento molto vasto che inquadreremo assieme ai diversi ospiti, personaggi illustri del mondo, del sistema dell'arte e manager del settore delle arti a diversi livelli. E vedremo come quale sia l'interconnessione che collega e che ha collegato l'arte fin dalla sua nascita ai sistemi del potere. Chiaramente lo faremo andando a squadernare diversi aspetti di questo rapporto che è stato un rapporto sempre particolarmente significativo nella evoluzione, nella traiettoria espressiva delle arti visive. Ecco, parleremo in modo particolare però di un periodo, il XX secolo, e potremmo dire fin da questo momento anche il XXI secolo, perché in realtà non c'è stato un distacco, una differenziazione netta tra le topiche e le metodologie di ricerca delle arti del XX secolo e quelle del XXI. Lo faremo come vi dicevo, con personaggi illustri, accademici di chiara fama, che via via vi andrò a presentare. E intanto introduciamo il primo ospite, che desidero fare intervenire in questa diretta radio, che è Marcello Francolini, un docente di storia dell'arte dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Proprio perché con lui volevo capire. Vorremmo capire un pochino quale sia nel XX secolo, quale sia stata l'ingerenza, l'influenza, ma anche gli scambi reciproci che sono esistiti tra le arti e i sistemi del potere. Prego, Francolini, grazie per la sua presenza.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti quanti e a tutti. Innanzitutto buonasera al professore Lettieri e agli altri ospiti e al pubblico di Radio Arte. E niente, eccoci qui. Come dire, vabbè, sembra un po', diciamo, di riniziare lì dove insomma, ci eravamo lasciati. Mi sembra che nella puntata scorsa in cui abbiamo introdotto le avanguardie storiche, l'ultima domanda era proprio quella riferibile diciamo al rapporto che poi si era potuto, come dire, intessere tra l'avanguardia da un lato e chiaramente la dittatura dall'altro, se non fosse altro che la dittatura era la realtà politica in quel momento storico. Vorrei fare una provocazione e partire appunto, diciamo, dal cogliere quello che ci eravamo detti, nel senso, anche se chiaramente trattando del Novecento intero, non è che ci concentriamo solamente sull'avanguardia, dobbiamo parlare anche della neoavanguardia e quindi comprendere, diciamo, non solo la prima parte del Novecento, ma anche quella che è stata la seconda parte del Novecento per capire meglio che tipo di relazioni si sono andate poi a sviluppare con l'egemonia politica. Per quanto riguarda l'avanguardia storica, più o meno avevamo in parte risposto nella puntata precedente, affermando se non altro che è chiaro che ci sono state delle relazioni perché era il presente storico. Però una provocazione interessante sarebbe quella di andare lì a scoprire perché poi, tutto sommato, noi in Italia non abbiamo avuto la mostra dell'arte degenerata. Che poi non so se si sa, ma c'è stato, come dire, un grande impegno, come dire, esterno, un famoso viaggio dei futuristi in Germania, con una mostra organizzata proprio a Berlino, agli inizi degli anni 30, e primi scambi di documentazione, diciamo, di cui sono presenti anche su un famoso libro di Tallarico, dove gli artisti, diciamo, tedeschi, soprattutto quelli legati al Bauhaus, come dire, invidiavano una leggera libertà che sostanzialmente i futuristi avevano in Italia, perché ribadisco che il futurismo non è stato arte di Stato, benché ci sia stata una condivisione storica, ma perché appartiene alla storia, questo non significa che ci sia stato un legame reale e concreto. cosa molto diversa di, in un certo senso di ciò che accade nella seconda parte del Novecento. Chiaramente non abbiamo più le dittature, il versante artistico si sposta, diciamo il centro, il polo, inizia lo spostamento verso gli Stati Uniti, e in un certo qual modo lì si può parlare probabilmente di una relazione più stabile tra le forme della neoavanguardia e il potere politico. Questo si evince anche da un bellissimo libro da poco scomparso Germano Selant, che si chiamava Tornado Americano. Sappiamo che Germano Selant, da curatore e critico italiano, ha lavorato per tanti anni nella direzione di musei negli Stati Uniti, ma soprattutto anche, diciamo, di una fervida attività culturale. Quindi è una persona che ha avuto la possibilità di avere due piedi, diciamo, sia in Europa sia negli Stati Uniti. E c'è quella bella introduzione di Tornado Americano, che un po' si cerca di spiegare quello che è stato il retroprogetto politico che gli Stati Uniti hanno costruito sostanzialmente per affermare una più grande egemonia. E cosa che invece a noi è riuscita un po' meno, dicevamo negli anni 60, l'Europa vanta una nuova idea avanguardista, e io penso in questo caso alla grande stagione dell'arte programmata che si è sviluppata tra l'Italia e la Germania, e poi ha avuto, come dire, il suo più grande epicentro nella Jugoslavia. Quindi, come dire, avevamo una sorta di terza via del pensiero avanguardista, che era osteggiato in un certo senso sia dal pensiero di sinistra, quindi diciamo anche dai partiti dominanti in quel momento. Il rapporto tra l'arte e il potere sicuramente è qualcosa che si è andata consolidando man mano che, come dire, entravamo nel pieno del secolo del Novecento. Questo perché? Perché qualcun altro, ed è un grande osservatore delle trasformazioni sociali, estetiche, che è Baudrillard, dice: oggi c'è stata una sorta di culturalizzazione dell'economia, no? e del potere, per cui questa nuova via della creatività, questo ampliamento delle arti, questa poliespressività, che poi via via si è concretizzata nel gesto e nell'azione, soprattutto a partire appunto dalle neoavanguardie. Se pensiamo, oggi siamo intrisi di concettualità nell'epoca postmoderna, in cui, come dire, lo statuto dell'opera d'arte non è più la dimensione oggettuale, ma è quello dell'azione. È chiaro che c'è stato un mescolamento sempre più forte. Non significa che il mescolamento sia stato pacifico reciproco. Sicuramente da un certo momento in poi la politica ha iniziato ad adocchiare certe capacità, certe strategie che l'arte aveva trovato per tutt'altri fini, per poi, diciamo, riutilizzarli come metodologia di coercizione, quindi della società, della massa e del popolo. Ma chiaramente io non vorrei...
Mangolini, allora io voglio cogliere la
palla... fermare qui su un livello
no,
più
voglio,
generale.
Voglio, non mi tolga il mio compito in questa diretta radio.
Assolutamente.
Sono io che fermo e passo la parola agli altri. Grazie per il suo intervento. Volevo cogliere, ecco, questo spunto per passare la parola. Qualcuno mi ha fatto una domanda un po' retorica, leggendo il nome e il cognome, leggendo Giovanni Argan, qualcuno mi ha scritto, anche qualche radiospettatore, dice: ma parente del... Ho detto sì, in effetti stiamo parlando del nipote di Giulio Carlo Argan, che è qui con noi.
Buonasera.
E ringraziamo per la sua presenza.
Grazie.
Grande ricercatore delle avanguardie, soprattutto delle avanguardie russe, come ben sappiamo. Ecco, parlando di potere e di arte, che cosa succedeva a partire dagli inizi del XX secolo nell'Unione Sovietica?
Sì, allora ringrazio innanzitutto lei per l'invito e anche tutti i presenti e partecipanti. Io mi occupo di arte sovietica e quindi tutto quello che è il periodo storico che va dalla rivoluzione d'ottobre, quindi dal 1917 fino alla fine dell'URSS nel 1991. Il rapporto tra arte e potere, per quanto riguarda appunto l'Unione Sovietica, quindi uno stato dittatoriale, è molto interessante, soprattutto in confronto a quello che è invece il rapporto tra l'arte e il sistema di potere democratico del campo occidentale. Soprattutto in considerazione che l'arte sovietica è stata studiata molto poco, tranne le avanguardie, come lei ha appena citato. E quindi tutta la parte del realismo socialista, quindi dell'arte di Stato, in cui principalmente veniva rappresentata l'epopea del popolo sovietico che pian piano si avvicinava alla realizzazione, che poi non è mai avvenuta, del comunismo reale. E quindi ecco, il confronto che sorge, diciamo, spontaneo è quello, e di cui si parla anche spesso, è quello del fatto che le avanguardie in qualche modo sono state soffocate, nel corso degli anni 20, soprattutto dopo la morte di Lenin nel 1924. E in particolare il momento, diciamo, storico a cui si fa capo per la morte delle avanguardie russe è il 1932, quando è stata lanciata questa dottrina ideologica di Stato da parte di Stalin, del realismo socialista, cioè l'idea che l'arte debba essere comprensibile alle masse e quindi si debba adeguare a uno stile che sia prettamente realistico. E il realismo socialista, in qualche modo, come dire, gli artisti dell'avanguardia si sono sentiti traditi dalla dottrina del realismo socialista perché sono coloro che comunque hanno partecipato attivamente alla propaganda durante il periodo rivoluzionario e anche dopo. Però un'interpretazione che diciamo è abbastanza piatta, perché uno deve anche considerare, questo è stato anche testimoniato, che alcuni artisti dell'avanguardia, faccio un esempio come Ivan Klun, che è stato allievo di Malevich, lui stesso ha detto che negli anni 30 è vero che c'è stato appunto questo giro di vite, quindi per gli artisti suprematisti, costruttivisti, per tutti coloro che facevano arte astratta. Era impossibile esporre e proseguire, diciamo, quella ricerca, ma era anche vero che si erano anche stufati, perché comunque dopo una decina di anni, anche di più, di questo tipo di ricerche, alcuni di loro avevano perso interesse. Quindi, in questo caso il potere chiaramente ha soffocato l'avanguardia, però è anche vero che forse si sarebbero comunque spente piano piano, come è successo poi in Europa, cioè quindi seguendo comunque il movimento più generale diffuso del ritorno all'ordine. Quindi ecco, mi senti dire questo. Poi per quanto riguarda il rapporto tra, diciamo, committenza, perché appunto in Unione Sovietica c'era principalmente un sistema generato che, diciamo, incentivava le committenze, quindi gli artisti a gareggiare per realizzare delle opere di propaganda. Bisogna ricordarsi che è un sistema che comunque viene da lontano, nel senso che anche gli artisti nel Rinascimento, ecco, diciamo così, non erano così liberi. Ossia, nel momento in cui dovevano affrescare una cappella piuttosto che realizzare una pala d'altare, è chiaro che si dovevano attenere comunque a una ideologia o comunque a dei precetti religiosi ben precisi. Quindi ecco, questo è quello che è successo in Russia. In Russia e in Unione Sovietica è sempre stata vista dal blocco occidentale come un paese dal punto di vista artistico arretrato, e per certi versi effettivamente è vero, nel senso che le ricerche per quanto riguarda il secondo dopoguerra che abbiamo avuto noi sono state, cioè sono arrivate solo negli anni 90 in Russia. L'arte performativa è arrivata, mi pare, negli anni 80, ecco, per avere un'idea, però è anche vero che le avanguardie sono state la culla, e questo è un punto che andrebbe approfondito e studiato, dell'arte americana. C'è un esempio molto interessante, per esempio Olga Rosanova, che è una delle amazzoni dell'avanguardia. Lei nel 1917 aveva già realizzato un dipinto astratto con una linea verticale, che è molto, diciamo che se uno lo confronta con i dipinti di Barnett Newman, è impressionante perché lei è arrivata, diciamo, a quel punto molto molto prima di Newman. Un altro fatto interessante di confronto è il caso di Rodchenko, che aveva già realizzato il dripping, così come esperimento suo personale, e ben 5 o 6, no, non vorrei dire una cosa erronea, diciamo 5 anni prima di Pollock. Ecco, questo, diciamo, sarebbe da capire in che modo c'è stato questo, diciamo, passaggio delle influenze di tutte quelle che sono le avanguardie russe nell'arte americana e come poi sono state riutilizzate per, diciamo, dalla scuola di New York e in generale dall'arte americana. Faccio un ultimo esempio, per esempio Albers, in questo caso diciamo, parliamo del Bauhaus. Se uno va a vedere i tipi di lavori che lui ha realizzato, quindi parliamo di comunque lavori cromatici, di quadrati cromatici, a me fa pensare a un'evoluzione di Malevich. Quindi ecco, in qualche modo le avanguardie russe sono la culla di quella che poi è stata l'arte astratta e dell'espressionismo astratto americano. Ecco, questo diciamo un po'...
Bene, allora Giovanni Argan, il suo interessantissimo intervento, ha pronunciato delle parole secondo me chiave per introdurre uno dei nostri ospiti, perché ha detto che con il realismo socialista in qualche modo sono state gli avanguardisti sono sentiti traditi. L'avanguardia tradita è il titolo di un volume di Franco Miele, grande storico e critico d'arte, un interprete straordinario del momento storico di cui noi stiamo parlando, spesso purtroppo dimenticato dalla cultura accademica, un personaggio se vogliamo per certi versi anche scomodo, ma di questo ce ne parlerà in questo momento il dottor Andrea Miele, che è il figlio di Franco Buonasera. Miele, che abbiamo il piacere di avere qui, che io ringrazio per la sua partecipazione. Ecco, facendo riferimento al volume L'avanguardia tradita e appellandoci alla sua raffinatissima intellettualità che io ben conosco, ecco, che cosa si intende per avanguardia tradita?
Allora, per avanguardia tradita sostanzialmente si intende quello che già avevano anticipato il professor Francolini e il bravissimo dottor Argan. Praticamente l'ondata di entusiasmo che c'era stata con il 1917, ossia la rottura dei canoni dell'arte borghese, e questa sperimentazione viene con il congresso degli artisti sovietici e l'imposizione della dottrina di Zhdanov, viene impacchettata, sigillata, ingessata, perché l'artista non aveva più la sua libertà di espressione, ma doveva essere questa libertà, se era rimasta, soltanto nei canoni dettati dal realismo socialista, il cosiddetto artista e ingegnere di aria. Quindi questo è sostanzialmente il significato che sta alla base del volume che mio padre ha edito ormai 40 anni fa, nel 73. Quello che il lavoro che poi intendete mio padre non era soltanto che era soltanto limitato all'avanguardia storica degli anni 20, ma era un discorso che si riproponeva negli anni 70 con la seconda avanguardia, che era quella dei cosiddetti artisti non ufficiali, ossia che non si conformavano ai canoni del realismo socialista o dell'estetica ufficiale, ma volevo esercitare una libera ricerca con, diciamo, degli intenti meno roboanti degli artisti della prima avanguardia. Loro non volevano, gli artisti del dissenso, riformare la società o creare una società nuova, ma semplicemente esprimere dei loro valori estetici individuali, e per questo venivano, se non perseguitati, messi ai margini e tacciati di una delle accuse che era classica nell'Unione Sovietica per limitare un artista, che era quella di sentimentalismo o intimismo.
E, dottore, il collezionismo internazionale chiaramente ha apprezzato la ricerca delle avanguardie russe?
Allora, questa è una domanda parecchio complessa e che secondo me non può avere una risposta, perché è ancora tutto in divenire. Allora, il collezionismo, per quanto riguarda le avanguardie storiche, era, diciamo, un piatto per palati molto raffinati, culturalmente parlando. Praticamente, e questo credo voi ne sappiate molto più di me, se si escludono alcuni conoscitori, era un discorso limitato a pochi specialisti. Insomma, credo che pubblicazioni in Occidente, a parte il libro di Camilla Gray, che è della, credo, della prima metà degli anni 60, non ci fosse granché. Quindi diciamo il collezionismo era praticamente inesistente per quanto riguardava l'avanguardia storica. È esploso forse con l'apertura un attimo delle frontiere, con la prima emigrazione ebraica verso il 72-73, per poi espandersi con l'era della perestroica 15 anni dopo. Per quanto riguarda il collezionismo della seconda avanguardia o il dissenso, ci furono dei primi tentativi che ha studiato, credo, molto approfonditamente il dottor Organ negli anni, seconda metà degli anni 60, e poi è stato portato alla ribalta con la famosa Biennale del dissenso del 1977, ma ha attecchito soprattutto in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, che sono stati i paesi preferiti per l'emigrazione degli intellettuali russi. L'Italia, io direi che tuttora, a parte qualche isola felice, è ai margini del collezionismo di arte russa, sia della prima che della seconda avanguardia.
Pietro De Cicciolo, professore dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, ecco, lei è uno scultore. Sappiamo che molto nella storia della scultura ha fatto la committenza, i sistemi di potere che oggi ci fanno avere tutti i più grandi capolavori scultori che noi ben conosciamo. Ecco, anche lei sappiamo che ha realizzato qualche monumento pubblico, ha avuto della committenza da parte dei sistemi di potere, insomma di coloro che poi gestiscono la cosa pubblica. Secondo lei, effettivamente, quanto deve l'arte a questa, come dire, a questo connubio, a questa interconnessione che esiste tra la produzione artistica e i sistemi di potere?
Ma io credo che il potere, in certo senso, abbia dato grande risalto all'arte e agli artisti. Probabilmente se non ci fosse stato il potere, ma per esempio, faccio un esempio che può essere anche stupido, la Chiesa in particolar modo. Non sappiamo che i più grandi capolavori ritroviamo nelle grandi basiliche, nelle grandi chiese. Tuttora la Chiesa è forse è lo stesso sistema di potere ed è probabilmente l'ente più forte che commissiona tutt'oggi ancora opere d'arte. Quindi capite come in realtà, ecco, c'è una diretta connessione tra gli artisti e il potere. Però, professor Lettieri, io appunto, proprio perché sono uno scultore, proprio perché stiamo parlando di, del potere, no? Dell'arte e potere, vorrei fare invece vorrei un pochettino tornare indietro, non sulle avanguardie, quindi dalla seconda metà del Novecento, ma ritornare nel primo Novecento. Mi ricordo, ma così proprio come un flash, che un giorno ho visto un'immagine su un libro, non ricordo chi fosse l'autore di questo libro, però mi colpì molto l'immagine, perché proprio perché provenivo appunto da una ricerca basata soprattutto sulla realizzazione di opere celebrative, ecco, e lì mi colpì un'immagine dove vedevo due figure protese verso l'alto, proprio in una posizione verticale, no? Quasi estrema, no? E mi informai un po' chi fosse lo scultore, e mi resi conto che lo scultore in realtà era uno scultore straniero, un certo Henrik Andersen, che è svedese, però diciamo poi andato in America e poi dall'America invece è rientrato in Italia, prima in Europa e poi in Italia, soprattutto a Roma. La cosa interessante è che Andersen, esiste un museo, non so se i signori qui presenti lo conoscono, però io devo dire che sono rimasto veramente folgorato da questo museo e da questo artista in particolar modo, perché si è trovato praticamente a ridosso delle due guerre. Quindi capite come anche lui si è vissuto in un periodo dove il potere era abbastanza forte. Però che succede? Che subito dopo la Prima Guerra Mondiale, lui, appunto essendo in Italia, incomincia a progettare una città la chiama World City, cioè lui ipotizza una così, quasi come un sogno, no? Da realizzare in futuro, una città ideale, no? Un po' facendo così il verso a Leon Battista Alberti, ma la sua città era quella dove dovevano convogliare praticamente tutte le, tutta la cultura, quindi le arti, le scienze, lo sport, e così via. Lui, tra l'altro, essendo uno scultore, pittore e quindi anche architetto, non solo progetta questa città, ma addirittura realizza, incomincia a realizzare le opere, opere scultoree che dovevano andare a corredare poi tutte questi edifici architettonici, diciamo appunto l'architettura di questa città. Ma la cosa interessante è che questa città per lui era praticamente un pochettino il simbolo, ciò che doveva in un certo senso far avvicinare i popoli per attraverso l'arte, per raggiungere quindi la pace, quindi in un certo senso, ecco, allontanare il potere forte di quel periodo che chiaramente insisteva sugli artisti perché facessero un pochettino le loro veci, e quindi creare appunto un punto di connessione, chiaramente un progetto utopistico che non è mai stato realizzato, però ecco, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale è chiaro che voglio dire Mussolini, no, accetta un po' l'idea di questo artista, perché immaginate una città ideale, da quindi il futuro, una capitale del mondo da realizzare a Roma, sarebbe stato il massimo, no, proprio dell'espressione, no, del potere quale era il fascismo. Tra l'altro si sa che noi, i grandi regimi, no, i grandi dittatori hanno sempre voluto esprimere diciamo appunto la loro grandezza attraverso queste opere magniloquenti, quindi architetture enormi. Conosciamo benissimo l'architettura fascista, no? Ma anche gli scultori che hanno lavorato e anche gli artisti che hanno lavorato per il fascismo. Ecco, chiedo scusa se ho fatto un pochettino un discorso.
No, maestro, anzi, è stato un discorso molto interessante. Io volevo andare. Prego.
Ecco, giusto perché voglio chiudere un po' chiudere il discorso, parlerei più del potere dell'arte che non, ecco, l'arte, come posso dire, ecco, l'arte che appunto ha il potere, no, attraverso la bellezza, attraverso appunto l'espressione, di riunire un pochettino i popoli. Tutto qua.
Andare adesso da Tonia Feltra, artista, diciamo, un artista veramente straordinario. Ci sente, Feltra?
Ti sento.
Allora, io volevo andare subito al dunque, no? Perché so che con te lo posso fare. Peggy Guggenheim, Sonnabend, Leo Castelli, fino ad arrivare a Lucio Amelio, piuttosto che so, a Larry Gagosian, quanto ha determinato il potere, cioè il sistema dell'arte contemporanea?
Allora, buonasera Pasquale, buonasera Marcello e tutti gli altri presenti. E innanzitutto, sì, il tema di stasera verte proprio su questo, l'arte e il potere, e bisogna fare una distinzione tra il primo e il secondo Novecento, come appunto è stato già anticipato, che nel primo Novecento è una questione prettamente di potere politico, egemonico, soprattutto per via dei vari totalitarismi che ci sono stati. E faccio una chiosa sulla provocazione di Marcello: in effetti in Italia non c'è mai stata una mostra sull'arte degenerata, perché conviveva gente come Sironi, che veniva definito il più tedesco degli italiani o il più italiano tra i tedeschi, e Casorati, mentre in Germania Emil Nolde era obbligato a dipingere ad acquerello perché non poteva far sentire che stava dipingendo ad olio, perché poteva venire catturato, distrutto, torturato. E diciamo tre accezioni negative che sono state portate poi in Germania verso questa abnegazione dell'arte, tutto ciò che non era intesa come vicino al ritorno all'ordine, al realismo magico, così come è successo anche in Russia, e il povero Malevich ne ha pagato le conseguenze. Il punto chiave appunto è nel dopoguerra, quello che succede poi con Guggenheim e soprattutto con l'avvento dell'irruenza del New Dada, della nuova scuola. Quindi tutti gli artisti che sono scappati in America e col Mountain College hanno generato questa nuova classe di artisti. però fondamentalmente quello che hanno, è stato costruito, dopo è uscito fuori anche su alcuni documenti, è stato l'intervento della CIA di questa divulgazione ossessiva, di questa musealizzazione di tutti gli artisti americani, perché Pollock era ancora in vita e sarebbe morto lì, da lì a breve, e già tutta la sua generazione, parliamo anche di Rauschenberg e successivi, così come anche con la pop art, furono subito portati in Europa con delle grandi mostre costruite per musealizzarli quando ancora erano in vita. Quindi lì c'è stato il vero intervento di potere, come si parlava anche prima per quanto riguarda le forme di collezionismo, perché si è passato appunto da un potere politico a un potere economico, e l'arte ha avuto nei primi, negli anni 50 e 60, uno stravolgimento, soprattutto di inversione di rotta, da che l'Europa dettava i canoni estetici e artistici in tutto il mondo, a un assorbimento dalla parte opposta. È quello che poi ha generato tutte le correnti legate appunto all'involuzione, anche alla stessa arte povera, quindi a una negazione. E in Europa abbiamo un esempio atipico a sé stante, che è Joseph Beuys, che a un certo punto stacca completamente e fa un'arte politica a tutti gli effetti, diciamo, è stato uno dei primi da questo punto di vista, e lo dimostra sia con degli interventi mirati, dove erano delle prime performance, installazioni, sculture, fino ad arrivare alla grandissima opera di sensibilità, di sensibilizzazione ecologica, che è 7.000 querce. E io la ritengo una delle opere politiche più importanti avvenute nel secondo dopoguerra. È riuscito appunto a piantare 7.000 querce nella città di Kassel durante la documenta, se non sbaglio, era dell'84. L'ultima è stata piantata addirittura, che lui era già morto da un anno. E penso che quello sia uno dei messaggi più forti. Successivamente molti artisti si sono anche un po' piegati al potere. Io penso per esempio nel dopoguerra italiano appunto a ciò che era il Partito Comunista e l'egemonia di gente come appunto Guttuso, artisti come Guttuso, dove veniva comunque portata avanti una sorta di trasformazione di quello che era il realismo magico e anche del ritorno all'ordine fatto nei primi negli anni 20, anni 30, con una cosa che dicevamo l'altra volta, una dannazia a memoria di tutti quegli artisti come appunto Casorati, Sironi, Donghi, che avevano abbracciato la prima parte del ritorno all'ordine e del realismo italiano, soprattutto sotto la protezione della Sarfatti. E invece no, si passa a una fase successiva dove tutta la pittura italiana del primo Novecento viene quasi ignorata, distrutta, a favore anche a un ragionamento diverso dal punto di vista, non saprei come spiegarmi, più di partito, ecco. E ovviamente la reazione più forte che abbiamo in Italia è stata appunto quella dell'arte povera. Quindi sicuramente, rispondendo anche a te Pasquale, l'intervento economico è stato poi quello del collezionismo, che ha generato delle vere e proprie discipline e dottrine. Adesso oggi abbiamo forse delle cose un po' più interessanti, nel senso che non ci sono più artisti politici. Io per esempio rifiuto l'idea di Ai Weiwei sotto forma di artista politico, è un dissidente, quindi in Cina aveva senso il suo intervento, al di fuori della Cina sta facendo le cose che secondo me ricadono troppo in una forma di retorica. Sicuramente la dissidenza ha fatto emergere molti artisti, per esempio un artista che io amo molto, che è Kapakov, che è ucraino, che lui è scappato via già negli anni 80, proprio perché appunto per una forma anche sua di dissidenza, ed è uno degli, secondo me, degli artisti a livello installativi forse più interessanti che ci sia al mondo. E lo stesso, per esempio, una cosa che trovo molto affascinante e interessante sono gli interventi politici di Banksy, che io reputo un collettivo, e sono due le cose che mi affascinano. La prima, che sia una entità anonima, io credo molto nelle comunità acefale, queste comunità, che infatti penso che non sia un singolo artista, ma un gruppo, un collettivo, che interviene andando a sensibilizzare, per esempio, il lavoro importantissimo che sta facendo in Palestina per quanto riguarda le denunce verso il popolo palestinese, così come anche i vari interventi che lui ha fatto per quanto riguarda le azioni climatiche e via dicendo. Credo che uno degli obiettivi che abbiano perso di vista gli artisti sia proprio questo, il fatto di un'arte sotto forma di politica, ma soprattutto di interazione politica. E questo dobbiamo, come dicevo prima, molto a quello che ha fatto Joseph Beuys, per esempio, che nonostante lui si sia piegato a certe forme di mercato, perché gran cose che lui ha realizzato e prodotto erano mirate a delle cose economiche, soprattutto con i mercanti con i quali lui collaborava, in particolar modo con la Lucrezia Turini e Domizio. Ovviamente oggi anche i mercati stanno dando delle risposte differenti e vediamo che per esempio alcuni artisti vengono portati a delle cifre astronomiche sotto forma di speculazione a tutti gli effetti, e lo dimostra anche questa attenzione verso le cosiddette comunità minori, le minoranze, e si dà accento più, diciamo, in questo caso all'identità dell'artista che non al contenuto stesso del suo lavoro.
Dottor Miele, allora, questo maledetto sistema dell'arte pare che qualche volta faccia diventare istituzionali e valorizzi dei soggetti che poi non hanno tutta questa competenza da un punto di vista tecnico, da un punto di vista conoscitivo, scientifico di alcuni autori. Sappiamo che uno dei mostri sacri delle avanguardie storiche russe è stato considerato dai sistemi di potere, quelli delle grandi case d'aste, tipo a Christie's, a Sotheby's in modo particolare, ecco, hanno legittimato un soggetto da poco scomparso che si chiamava Adrian Akoff. Lei sì, che è un cultore di questa, come il dottore Argan del resto, di questo periodo storico e di questa produzione artistica, pensa che sia stato veramente un grande esperto?
Allora, innanzitutto lei non deve confondere l'acqua fresca con l'acqua santa. Il dottor Argan è un grande specialista. Io sono un mediocre dilettante. Detto questo, allora, la vicenda di Andrei Nakov è particolare, insomma, perché lui, da Torre Provinciale, non era uno storico dell'arte come formazione, era un pianista. Per così una serie di circostanze fortuite, a metà degli anni 70 lui entrò sotto la protezione di Christie's e Sotheby's, che iniziarono a trattare il mercato non dell'arte russa ma dell'arte sovietica, e praticamente qualunque cosa che Nakov avallasse era buona, qualunque cosa che lui contestasse.
Ora consideri che ci sono più di 700 persone che ci stanno seguendo.
Sì, sì. E senz'altro, e qualunque cosa che lui non avallasse veniva tacciata di infamia. Nakov è stato oggetto di varie polemiche, non ultime quella di aver avallato delle opere di Larionov e Gonciarova comprate dal barone Thyssen-Bornemisza, che è la più grossa collezione privata di arte russa, e ci fu un grosso contenzioso, tra l'altro, proprio con lo Stato sovietico, perché il curatore dell'eredità Larionov-Gonciarova, Gleb Gennadievich Pospielov, praticamente distrusse questi avalli fatti da Nakov. Ci fu una grossa causa internazionale in Svizzera. Nakov credo che abbia anche avuto una condanna, alcuni mesi di reclusione. E quindi questo penso che sia sintomatico e indicativo di come l'interesse economico diventi poi fuorviante per tutto il collezionismo. Ossia, praticamente Nakov, ad esempio, faceva le autentiche soltanto guardando le fotografie, è molto riduttivo. Lei, professore, mi insegna che ci sono tutta una serie di analisi obiettive che vanno fatte dalla fotografia, per quanto precisa, poi soprattutto con le tecnologie degli anni 70 e 80 la matericità del colore della tela non poteva essere analizzata. Quindi diciamo è tutto, diciamo, adesso un argomento che va ridiscusso da capo a piedi, perché molti pezzi osannati poi si sono rivelati dubbi e viceversa.
Ecco, su questo prego.
Due parole.
Prego.
Allora, diciamo, a completamento di quello che ha detto il dottor Miele, un altro problema che sussiste per quanto riguarda le avanguardie russe è il fatto che le opere degli anni 20 sono entrate nei musei russi, ma tutta l'altra produzione, quindi magari quella successiva degli anni 30, non si sa dove è finita. Quindi di molti artisti dell'avanguardia si hanno solo delle opere di un determinato periodo e si era affermata presso gli specialisti russi, sovietici, che tra l'altro fino agli anni 70 non le hanno studiate principalmente le avanguardie, l'idea che un artista dovesse corrispondere a quel genere di opere prodotte in un decennio. E se non fosse per questo collezionista greco, che ha vissuto però tutta la vita in Russia, poi è morto in Grecia, che si chiama Georgi Kostaki, che ha una storia tutta particolare, adesso non mi dilungherò, faceva l'autista per l'ambasciata canadese, e lui tutta la vita ha collezionato nel mercato privato sovietico, che era un mercato molto difficile, è andato alla ricerca, ne ha collezionate tantissime, e adesso la sua collezione rappresenta lo zoccolo duro della collezione dell'avanguardia della Galleria Tretiakov di Mosca. Se non fosse per lui che ha comprato queste opere, non si saprebbero riconoscere alcune opere tarde di artisti dell'avanguardia. Quindi c'è, come dire, un gap informativo per quanto riguarda lo stile che, di alcuni artisti, che poi inevitabilmente si è andato ad evolvere. Ecco, e anche questo è un problema per quanto riguarda gli studi e le attribuzioni delle avanguardie russe. Per questo c'è tutta anche.
Bene, volevo tornare a questo punto da Tony Feltra. Sappiamo che lui, diciamo, ha allestito come art handler importantissime mostre dedicate alla ricerca dell'arte povera, in modo particolare la figura di Pierpaolo Calzolari. Ecco, in questo caso, oltre l'artista, chi e cosa possono determinare l'autenticità dell'opera quando si tratta di un'opera dell'arte povera, maestro?
Questo è un problema molto, molto attivo, perché per esempio con molti artisti che non sono più in vita è un problema costante. Penso per esempio a tutto il lavoro di Boetti, che è costantemente messo in discussione tra i due rami della famiglia, e così succede anche per Mario Schifano e per altri artisti. Fondamentalmente la cosa più importante è, fin quando un artista è in vita abbiamo, come dire, una grande certezza. Il problema è se quando l'artista non c'è più e non ha lasciato delle direttive specifiche, e soprattutto non c'è una memoria storica che affianca. Tu, come ben sai, io lavoro con la Fondazione Calzolari, e molte volte succede che appunto sono delle opere dubbie, ma essendo l'artista vivo abbiamo riscontro diretto. In altri casi c'è sempre lo stesso problema, che appunto magari c'è un figlio che contesta il lavoro rispetto a una moglie che invece, oppure un altro tipo assistente storico che invece certifica il lavoro. Sull'autenticità dell'opera, soprattutto contemporanea, abbiamo delle grosse difficoltà, anche perché sono il più delle volte opere facilmente riproducibili, quindi non sono più opere in cui si vede il segno pittorico dell'artista, e soprattutto l'altro problema è il grande mercato che, come dire, richiede quel tipo di opere, quindi viene nutrito da falsi. O anche un'altra questione molto importante, che a volte viene trascurata, sono i restauri maldestri, perché opere originali restaurate in modo sbagliato generano poi comunque un disconoscimento da parte dell'artista, come giusto che sia, soprattutto perché quando l'artista è vivo, oppure per esempio c'è un ente come la Fondazione che tutela l'opera dell'artista, è giusto, prima di fare un qualsiasi intervento, contattare la fondazione o l'artista per chiedere pareri in merito per quello che riguarda l'intervento di restauro, perché più delle volte si danno anche delle indicazioni. E nel contemporaneo noi abbiamo le famose due vie, tante teorizzate, che è quello o conservativo o integrativo. Quindi, diciamo, ma questo spetta sempre comunque a chi tutela il lavoro dell'artista.
Francolini, allora, le ultime aste mondiali hanno visto quotazioni da capogiro, le più importanti, per artisti come Jeff Gerard Richter e Bansky. Lei pensa che sia lo zampino del potere?
Vabbè, diciamo che sicuramente, come dire, oggi non è sempre, come dire, così facile e nitido leggere operazioni del genere, anche perché, ecco, prima per esempio stavo riprendendo il mio intervento dell'inizio, possiamo dire...
Sì, Francolini, le interrompo solo per un secondo, le do pure qualche numero, 3 milioni, 5 milioni per Bansky, 90 milioni per Jeff Koons, 40-50 milioni di euro per Gerard Richter.
Quindi sono, insomma, delle cifre, come dire, abbastanza importanti. su questo aspetto. Sono delle cifre che a volte, come dire, vengono a determinarsi per delle condizioni che non rientrano solo nella singola opera, perché chiaramente oggi quello che vale è il capitale reputazionale, quindi c'è tutta... Per fare un esempio, oggi i punti Google, i punti di presenza su internet rappresentano capitale reputazionale, quindi è chiaro che, diciamo, tutto il chiacchiericcio che c'è intorno all'opera ne determina di per forza anche il valore di mercato, tant'è vero che sul chiacchiericcio, diciamo, ha lavorato un artista, come dire, sicuramente molto provocatorio, ma anche poco compreso, come, cioè poco compreso, lasciatemi il termine, poco compreso popolarmente, per esempio è Maurizio Cattelan, no? Con l'opera Comedian. Quando fa l'opera Comedian, noi ci scandalizziamo che l'opera costa così tanto ed è alla fine una banana appesa con uno scotch, ma cioè noi ci scandalizziamo della, come dire, della forma estetica rispetto a quell'opera, però non è quella l'operazione. L'operazione è iniziata su Instagram, è un raccoglimento, come dire, delle azioni che rientrano in una moderna strategia pubblicitaria che utilizzano tutti i social oggi come oggi, che è la pubblicità comportamentale. Allora non sta sfruttando la pubblicità comportamentale, la sta svelando, ci sta facendo capire quello che sono i meccanismi nel retroscena che permettono di aumentare il valore di una determinata cosa. Quindi è chiaro che noi, se ci fermiamo alla dimensione estetica, abbiamo dei problemi a rapportare questi due prezzi. Per quanto riguarda, diciamo, gli artisti che il professore Lettieri citava, è chiaro che in un mercato globalizzato c'è una liberalizzazione dell'arte, perché c'è anche il fatto che tanti piccoli artisti pagano il loro surplus a questi grandi pochi artisti, e questo poi alla fine fa parte del mercato. Io però volevo tornare sul potere, che mi sembra poi il tema fondante di questo incontro che facciamo oggi. Da un lato mi sento di dire che non mi sembra, come dire, quasi corretto parlare di ideologia per il Rinascimento, e lo dico, come dire, con la massima tranquillità, perché credo che l'azione che sia stata fatta da quel piccolo gruppo, diciamo, neoplatonico che si incontrava a Firenze, invece è stata un'azione di grande mentale, perché quello che hanno fatto loro, hanno lavorato sulla possibilità di una continua reinterpretazione del testo sacro a partire dal suo allargamento alle contingenze letterarie, mitologiche e via discorrendo. Sostanzialmente parliamo della capacità allegorica di, come dire, riconoscere l'azione di Dio ex gradibus, quindi non solo attraverso la Sacra Scrittura, ma anche inglobando quello che era la cultura precedente, la cultura greco-latina. Quindi questo permetteva agli artisti una grande libertà di interpretazione, tant'è vero che noi possiamo parlare di come dire, di tipi iconologici, però non c'è una massimizzazione dei tipi iconologici, tanto è vero che poi noi studiamo le caratteristiche legate ai singoli artisti. Per quanto riguarda l'attualità, dire che in un certo senso, come dire, nell'attualità più prossima, cioè parliamo del XXI secolo, il professor Lettieri diceva inizio puntata, ecco, possiamo parlare anche del XXI secolo. Beh, parliamo del XXI secolo e diciamo che chiaramente l'arte, l'azione politica di oggi, è chiaro che non può essere l'azione politica delle nuove avanguardie, non può essere l'azione degli anni 70, diciamo della fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 si parlava dell'arte povera. L'arte povera nasce nel periodo del terrore, nel periodo delle ideologie, dove un certo nemico è visibile. Tornando a Baudrillard, oggi viviamo nel periodo del virus, cioè il nemico è invisibile. Allora qual è la strategia politica? La strategia politica, secondo me, è tenuta in forte considerazione da alcuni artisti che oggi come oggi praticano quello che noi possiamo definire arte ambientale, ma anche tutta una nuova generazione di artisti che sta nascendo adesso, cioè parliamo della generazione degli anni 80 del Novecento, e quindi oggi sono pienamente attivi nel campo dell'arte, che è quella praticamente di, come dire, di una forte processualità allegorica, metaforica, cioè allargamento delle definizioni, dei principi, mescolamento dei linguaggi, cioè proprio contro la settorializzazione. Cioè noi oggi viviamo in una società tecnoscientifica che muove verso la specializzazione dei saperi, cioè noi alleviamo continuamente delle persone che vivono con i paraocchi, cioè non riescono a entrare a uscire al di fuori del loro settore di competenza. Se noi prendiamo le ultime esperienze di artisti attuali, possiamo nominare, abbiamo nominato l'altra volta Gianmarietto Satti, non è il caso, però per esempio pensiamo a un artista come Eugenio Tibaldi, o artisti come, per esempio, penso a Napoli, al Collettivo Dampo, penso a Ivano Troisi, o penso a Alessio Barchitta, giovanissimo artista che ora sta facendo una mostra alla Quadriennale di Roma. Questi sono artisti innanzitutto italiani, quindi converrebbe ogni tanto tornare a studiare quello che succede nel nostro paese, perché questa poi alla fine è la nostra più grande pecca, partendo dalla rimozione storica del futurismo arrivando ad oggi. Quindi noi dobbiamo sempre internazionalizzare, perché in modo noi internazionalizziamo e siamo più felici. No? In realtà dovremmo concentrarci anche sull'orticello di casa nostra per vedere effettivamente gli artisti che cosa producono, signori, perché non credo assolutamente nella morte dell'arte, così diciamo quelli che hanno i fautori della morte dell'arte erano simili ai fautori della fine del mondo all'inizio del millennio. Invece io credo che fino a che ci saranno persone, ci saranno pensieri sull'arte. Oggi come oggi la vera politica, la vera rivoluzionalità è tornare a un mescolamento dei saperi, perché l'unico modo per ricostruire una rivedibilità del presente è attraverso questo mescolamento, che mi sembra che con grande responsabilità politica artisti italiani della nuova generazione stanno portando avanti.
Bene, io volevo soddisfare invece l'esigenza, la richiesta di un radioascoltatore che ha chiesto, e farei rispondere direttamente a questo punto dal dottor Argan, ha chiesto come mai l'arte delle avanguardie russe è così piacevole alla vista, così esteticamente piacevole.
Ma sì, ho letto, adesso sto leggendo la domanda. In realtà riguarda in generale l'arte sovietica, non riesco a capire se si riferisca solo alle avanguardie russe o anche, diciamo, al realismo socialista. Diciamo che in generale la scuola russa accademica è una scuola insomma molto con una forte tradizione, e quindi per quanto riguarda le avanguardie, vabbè, diciamo, là non è che sono state assolutamente innovative e dirompenti nella storia dell'arte del primo Novecento, quindi insomma non si può, come dire, è innegabile che la ventata di novità, anche di sperimentazioni che è stata portata dalle avanguardie russe, a mio avviso si può trovare solo nel futurismo italiano, ecco, per quanto riguarda un confronto, e ha molto molto impattato l'estetica nostra occidentale, anche se noi magari ci abbiamo messo un po' a capire che certe cose venivano direttamente da là. Invece, per quanto riguarda la storia, la scuola del realismo socialista, molte cose sono, come dire, un po' indigeribili, però non si può negare che effettivamente a livello tecnico c'era una capacità, una maestria molto elevata, anche perché uno, per diventare ufficialmente un artista in Unione Sovietica, doveva entrare innanzitutto all'Accademia, quindi c'erano dei concorsi molto, insomma, selettivi, e dopodiché riuscire a entrare in questa famigerata Unione degli Artisti dell'URSS, che era un sindacato, grazie alla quale uno poi riceveva le commesse e grazie alla quale uno poi poteva esporre ufficialmente, e in occasione di questa esposizione c'erano tutte le varie imprese di Stato e organi statali che compravano le opere per o anche i musei, per le collezioni di musei, o anche per arredare semplicemente gli spazi. Faccio un esempio, gli ospedali anche compravano delle opere d'arte per i loro uffici. E quindi a livello di perizia tecnica bisogna dire che è notevole. Poi ci sono artisti che effettivamente spiccano perché si sono un po', come dire, affrancati dall'ideologia. Faccio un esempio, solo uno, cioè per esempio Dmitry Zhilinskij, che è questo artista che è emerso a partire dalla fine degli anni 50, e lui dipingeva a tempera su tavola, e, insomma, una tecnica abbastanza difficile, poi faceva, seguiva i procedimenti di Cennino Cennini, e lui ha avuto una produzione molto piccola, ridotta, possiamo dire così, alla fine, perché appunto ci metteva 6 mesi a dipingere un'opera, e tutto questo gli era consentito dal fatto che in definitiva lui, lavorando come professore dell'Accademia e poi vendendo le sue opere allo Stato, lui percepiva comunque un fisso, uno stipendio, quindi poteva permettersi di passare tanto tempo su un'opera, cosa che magari in un sistema diverso di libero mercato per un artista è molto difficile stare 6 mesi su un'opera, perché poi deve venderla, e quindi se non ha raggiunto delle quotazioni elevate, a quel punto poi rischia di fare la fame. Ecco, questo vuoi precisare.
Bene, grazie. Abbiamo ricevuto anche un feedback positivo dal radioascoltatore.
Lo ringrazio per la domanda.
Essendo trascorsi i nostri 60 minuti, la diretta radio di questa sera dedicata al tema di arte e potere finisce qua, e poi volevo ringraziare gli ospiti, ma sicuramente i radioascoltatori che con tanta pazienza ci hanno seguito. Ci vedremo con Radio Arte la settimana ventura con uno speciale sulla Milano Fashion Week. Quindi parleremo di moda, di glamour e del rapporto tra la moda, le arti visive e le discipline dello spettacolo. Buona serata a tutti, agli ospiti e ai radioascoltatori.